Pillole di Inbound, il primo podcast italiano su HubSpot e dintorni.
Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del nostro podcast. L'argomento di oggi è rappresentato dalle email. Ne abbiamo parlato anche in precedenza, ma non abbiamo mai approfondito quelli che sono i consigli che ci possiamo dare o comunque le best practice legate all'invio e a cosa possiamo fare per garantire un successo in termini di consegna, deliverability delle nostre mail e per migliorare le performance anche in termini di coinvolgimento, quindi apertura e click dei nostri contenuti. Bene, oggi affrontiamo proprio questo argomento perché è vero, viviamo in un momento in cui i canali stanno aumentando, il customer journey è sempre più complesso, alcuni canali performano meno rispetto al passato, probabilmente le email possono rientrare in questo caso, eppure le email restano uno dei canali con il ritorno sull'investimento più elevato. Una delle motivazioni è semplice, magari lo abbiamo anche già detto in precedenza, le email rappresentano, ecco, un mezzo con un rendimento così elevato perché il contatto, i contatti a cui comunichiamo tramite questo mezzo, tramite questo canale, sono già acquisiti. Il costo l'abbiamo già sostenuto, quindi diciamo che rientriamo in una tipologia di costi che sono diversi da un investimento pubblicitario, ad esempio. Sono costi più legati all'effort, al tempo, alle risorse anche creative che servono per il confezionamento, tra virgolette, di questi contenuti. Beh, ora dopo questo primo cappello introduttivo, passiamo a quelli che sono i consigli. Beh, sicuramente uno dei primi che mi viene in mente è quello di non acquistare o affittare delle liste di contatti. Chiaro, è una delle tattiche, se così vogliamo dire, in uso per chi si occupa di digital marketing, non è però una pratica molto corretta, in quanto stiamo comunicando a dei contatti che molto probabilmente non ci conoscono, non hanno comunque voglia di conoscerci o comunque di approfondire il nostro brand, i servizi e i prodotti, non conosciamo quali sono i loro bisogni, quindi per dirla un po' alla Seth Godin, stiamo disturbando molto queste persone nel corso chiaramente delle loro attività online. È diverso invece il concetto di effettuare una campagna di email marketing con un partner terzo che magari ha un'audience già profilata su quelli che possono essere i nostri servizi o prodotti o che comunque già ha un tipo di rapporto diverso con l'audience, con il pubblico, per cui dall'altra parte i contatti sanno di poter essere raggiunti da partner terzi. Altro consiglio, meglio non scansionare siti web alla ricerca di indirizzi email. Stiamo rientrando nello stesso concetto di prima, con la differenza che qui stiamo andando noi, come dire, a compiere un'azione, tra l'altro, assolutamente contro qualsiasi norma in termini di GDPR. Quindi non stiamo tenendo conto del diritto della privacy e stiamo andando a contattare a freddo, tra l'altro, delle persone, degli utenti assolutamente che non ci conoscono, molto probabilmente non interessati ai nostri servizi, quindi direi che anche questa è una strategia da assolutamente evitare. Nel caso in cui invece ci rivolgiamo a dei contatti che già abbiamo all'interno del nostro database, sicuramente è meglio evitare di contattare chi ha già effettuato o comunque ha già riportato un bounce. Ok, ci sono diverse cause, diverse motivazioni alla base appunto di questo fenomeno del bounce, tra cui indirizzo invalido o ancora una casella di posta piena, Quindi in questi casi è meglio evitare di continuare a inviare email a questi contatti, in quanto da un lato chiaramente non giungerebbe al destinatario e può rappresentare un segnale negativo per i client di posta, che leggerebbero male il nostro dominio. Ricordiamo comunque che a livello di invio e consegna delle email, uno dei fattori fondamentali, principali, è la reputazione di chi invia appunto questi contenuti via email, quindi del dominio del mittente. Ancora, se scendiamo invece a livello un pochino più di contenuto, abbiamo l'utilizzo del maiuscolo, del caps lock, all'interno magari dell'oggetto, all'interno del contenuto dell'email. Ecco, anche questo sarebbe da evitare, in quanto diversi studi condotti, appunto diverse survey condotte sugli utenti online, hanno dimostrato come non sia una tipologia, ecco, di contenuto, di approccio particolarmente amato quando si parla di email. Anzi, paradossalmente, meglio, come dire, inviare un contenuto tutto in minuscolo, paradossalmente, a livello di oggetto. Comunque, su questo vale sempre la pena testare e comprendere quale sia la combinazione o comunque l'utilizzo anche più adatto, migliore, per il nostro pubblico di riferimento. Sempre parlando di contenuti, anche l'utilizzo della punteggiatura, soprattutto dei punti esclamativi, è un aspetto a cui prestare molta attenzione, in quanto dobbiamo considerare anche un po' l'estetica delle nostre email, non solo da un punto di vista di punti esclamativi, scusate il gioco di parole, ma anche e soprattutto di errori, magari refusi o errori grammaticali. Ecco, parlando sempre di reputazione, ma non tanto di dominio del mittente, ma proprio di azienda, di brand che comunica online, chiaramente non ci aiuta assolutamente a posizionarci nella mente dei nostri utenti, dei nostri potenziali clienti, come un brand affidabile, un brand soprattutto di qualità. Anche per quanto riguarda video o animazioni all'interno delle nostre mail, meglio evitarle. Meglio invece utilizzare un'immagine, ok, statica, o se dobbiamo utilizzare un video, meglio fare riferimento a un provider, che è una piattaforma magari di video sharing, che rinvii appunto a un altro sito, a un'altra piattaforma dove sia possibile fruire del contenuto. Per quanto riguarda invece i form all'interno delle email, anche in questo caso è meglio evitarle. Piuttosto possiamo utilizzare una call to action che rimanda a una landing page molto semplice con il form integrato, in modo tale da permettere agli utenti di comprendere il contesto, raccogliere altre informazioni e poi decidere se effettivamente compilare quel form. Sempre legato ai contenuti, è meglio evitare anche gli allegati all'interno delle email, in quanto potrebbero essere bloccate le email con allegati da alcuni filtri spam dei client di posta. Anche in questo caso, meglio utilizzare una call to action. Nel caso in cui il contatto sia già acquisito, possiamo rimandarlo direttamente al file, al link del file. Diversamente, possiamo utilizzare, come abbiamo spiegato prima, una landing page e farla scaricare dopo la compilazione di un form. Ancora a livello di contenuti, esistono alcune parole che vengono lette dai client di posta come dei trigger di spam. Quindi attivano, ecco, le antenne dello spam dei client e quindi andrebbero assolutamente evitate. Una su tutti, gratis, ok? Offerta imperdibile. Tutte queste formule che effettivamente ci riconducono a molti player che fanno dello spam un loro punto di forza o comunque un punto abbastanza centrale all'interno delle loro strategie. Molto meglio invece cercare di simulare una conversione, scusate, una conversazione reale con i nostri utenti, ok? Quindi porre delle domande, far capire che li conosciamo e cercare di essere di supporto. Abbiamo già parlato dell'importanza di fare attenzione, ecco, ai refusi, quindi di fare attenzione a ciò che inseriamo come contenuto all'interno delle nostre email, sempre legato a questo aspetto, ecco, molto meglio evitare di riempire le nostre email con delle keyword che non hanno molto senso, ok? Anche in questo caso dobbiamo pensare che il contenuto via email o pubblicato, distribuito su qualsiasi altro canale, deve rispondere a delle domande reali e deve essere di supporto, deve essere di valore, soprattutto di qualità. Quindi con questi concetti ben chiari in mente, possiamo andare a sviluppare dei copy che siano veramente performanti, che coinvolgano gli utenti dall'altro lato e che li portino a compiere quelle che sono le azioni per noi importanti. Per quanto riguarda le immagini, abbiamo detto meglio magari immagini statiche rispetto alle animazioni, meglio ancora non evitare con le immagini, ok? Viviamo in un contesto in cui la fruizione dei contenuti è molto molto rapida, quindi molto meglio essere abbastanza concisi, dritti verso l'obiettivo della nostra comunicazione ed evitare quindi di essere ridondanti o di riempire i nostri contenuti di elementi inutili che non trasferiscono valore alla nostra audience. Anche in questo caso, se abbiamo molte immagini, come possiamo fare? Possiamo piuttosto rimandare chi vuole approfondire a un altro contenuto, una pagina del sito, una landing page, semplicemente un altro repository con la galleria delle immagini e all'interno di questo ulteriore contenuto magari andare a posizionare delle call to action che permettano agli utenti di proseguire all'interno del percorso. Ora spostiamoci su un altro aspetto, l'aspetto della qualità della lista di contatti. Quindi ci stiamo muovendo un pochino più a monte. Ecco, la lista di contatti deve essere sempre, per quanto possibile, pulita. Okay. Cosa intendiamo? Rimuovere chi si è disiscritto, rimuovere i contatti che danno origine al bounce, considerando che da un anno all'altro c'è circa il 10% o comunque una parte, una quota del nostro database che non sarà più valido. Quindi tenendo conto di questo noi ci possiamo muovere in anticipo e cercare di mantenere sempre pulite le nostre liste di contatti. HubSpot in questo ci aiuta molto, nel senso che noi possiamo, quando inviamo delle email di marketing, possiamo sempre selezionare e indicare al sistema di evitare di inviare comunicazioni ai contatti che non sono coinvolti, ok? Quindi che non hanno interagito con un certo numero di email precedentemente inviate. E sempre parlando di qualità della lista di contatti o di coinvolgimento, nel caso in cui dovessimo notare che ci sono dei contatti inattivi, ok? Quindi che non hanno interagito da un certo periodo di tempo, possiamo chiederci come possiamo riattivarli, come possiamo farli rientrare all'interno del loop. Ok, può essere un'offerta, può essere una consulenza, a seconda del business model si andrà a capire in che modo poter testare una strategia per raggiungere questo obiettivo e quindi riprendere una quota parte di quei contatti che appunto non hanno avuto modo di sentirci da un po'. Ricordiamo sempre che anche in questo caso il concetto fondamentale, il driver del successo è la qualità e il valore che si consegna. Per essere sicuri poi che i contatti vogliano effettivamente ricevere delle informazioni da noi o restare in contatto con noi, una strategia che si può utilizzare è quella del double opt-in. Quindi un processo per cui un utente si registra, riceve subito dopo un'email da noi, un'email in cui si chiede di confermare l'iscrizione. Ok, quindi cliccare su un link di conferma. In questo modo abbiamo una certezza in più sul reale interesse da parte dell'utente di ricevere comunicazioni da parte nostra. Ancora si può chiedere a chi si iscrive, ad esempio alla nostra newsletter o comunque a chi entra nelle nostre comunicazioni, liste di contatti per le comunicazioni, di aggiungere il nostro indirizzo email alla loro rubrica. In questo modo i client di posta non ci vedranno come degli estranei, diciamo. Questo ci aiuterà anche ad aumentare il tasso di email inviate e consegnate direttamente nella casella di posta e non in tab diverse, se ad esempio stiamo utilizzando un client come Gmail, o meglio, se i nostri contatti dall'altro lato lo utilizzano. Bisogna sempre poi inserire un link di disiscrizione e inserire anche nel footer le informazioni sul luogo, sugli uffici, le sedi della nostra azienda. Per nel caso in cui un utente voglia disiscriversi, bisogna rispettare questa decisione. Ecco, su questo fronte bisogna essere molto chiari, bisogna essere molto trasparenti, non cercare, come dire, di utilizzare delle strategie che poi alla fine non ci aiutano, soprattutto perché il rischio è molto maggiore rispetto a un eventuale guadagno. Per rendere poi la nostra comunicazione un pochino più personale, quindi per dargli un tocco un po' più umano, possiamo personalizzarla con degli elementi che aiutino il contatto a capire che lo conosciamo, che abbiamo un motivo valido, diciamo, per costruire e mantenere questa relazione e quindi inserire la formula più base che possiamo immaginare è l'inserimento del nome, ok? All'interno dell'oggetto, all'interno del destinatario o all'interno del contenuto dell'email. Ma a seconda delle informazioni che abbiamo all'interno del CRM possiamo sviluppare sicuramente delle formule molto molto più creative. E per dare sia ai client di posta che agli utenti delle diverse modalità per fruire dei nostri contenuti, possiamo scegliere di aggiungere la versione puramente di testo e la versione HTML. Ok, in questo modo anche i client di posta ci leggeranno in modo diverso e potremo aumentare il tasso di consegna delle nostre email. Quindi questo è più nei confronti magari dei provider di servizi internet. Dall'altro lato possiamo sempre inserire anche la possibilità di leggere, visualizzare il contenuto dell'email all'interno del browser e relativamente alle immagini possiamo aggiungere l'alt text, l'attributo alt text, quindi il testo alternativo. Questo ci aiuta nel caso in cui il client di posta non carichi le nostre immagini. In tal caso, al posto di mostrare, faccio un esempio, il nome del file dell'immagine che magari non rappresenta nulla, possiamo sfruttare questo elemento per raccontare al nostro utente che cosa rappresenta quell'immagine. e quindi aiutarlo a contestualizzare meglio il contenuto della nostra email. Le email, abbiamo detto, meglio che siano brevi, in quanto appunto possiamo lasciare l'approfondimento a un altro asset, a un altro elemento. Chiaramente qui stiamo parlando in media, ci possono essere dei casi in cui invece l'email ha senso che sia lunga, okay? Una newsletter che io adoro, ad esempio, ha delle email molto molto lunghe, ok? Perché chi la crea, chi la scrive, vuole utilizzare quel mezzo, l'email, come unico mezzo per leggere quel contenuto, ok? Quindi a seconda del contesto chiaramente capiamo anche quale possa essere la lunghezza adatta, ok? C'è un altro concetto sempre legato al marketing e all'attenzione che possiamo citare a tal proposito, e cioè che se una persona non ha voglia di investire neanche del tempo per leggere i nostri contenuti, le nostre mail, immaginiamo quanta voglia avrà, quanta predisposizione avrà per compiere un gesto più impegnativo come comprare da noi o altro. Quindi sicuramente è un consiglio che in una situazione media può funzionare, ma adattiamolo al nostro caso e soprattutto alla nostra audience di riferimento. Ancora uno degli ultimi consigli per oggi è testare le email prima di inviarle, perché magari in fase di creazione, di costruzione, non ci siamo resi conto di un refuso, di un problema di layout, ok, nella visualizzazione o magari nello spazio da dare ai vari elementi, ai vari blocchi o moduli che compongono il nostro contenuto. Quindi sempre meglio testarlo in modo tale da capire anche quale può essere la differenza tra una visualizzazione da desktop e da mobile o una visualizzazione da dispositivi di marche diverse o browser diversi. E ancora meglio monitorare sempre la reputazione del nostro indirizzo IP dal quale inviamo le email, perché è l'elemento, come abbiamo detto prima, è l'elemento cardine che ci può dire se effettivamente le nostre email sono viste come sane oppure stiamo incorrendo nel caso in cui ci vede come spam. Infine, un consiglio sempre valido: essere sempre aggiornati sugli ultimi trend, sugli ultimi aggiornamenti legati appunto alla tecnologia dei filtri spam, le leggi che regolano le comunicazioni via email e il comportamento dei provider di servizi internet, come ad esempio Google. Ancora possiamo sicuramente effettuare anche delle attività proprio su HubSpot, come collegare il nostro dominio per l'invio di email, il che ci aiuta appunto ad aumentare la reputazione o comunque a dare delle garanzie ai client di posta che non stiamo facendo spam. Per testare e validare le nostre liste di contatti possiamo utilizzare dei tool come ad esempio Neverbounce o Zerobounce, in modo tale da capire prima dell'invio quali siano i contatti che molto probabilmente non riceveranno le nostre email. Ed infine si può anche testare il livello di spam, la probabilità che i client di posta ci vedano come spam, utilizzando anche in questo caso dei tool anche gratuiti presenti online. Bene, questa era una carrellata di consigli. Un ultimo che mi piace citare è l'utilizzo di un IP univoco per l'invio delle email. Nella maggior parte dei casi, se utilizziamo una piattaforma di marketing automation, di email marketing automation, capiteremo nel caso in cui il nostro indirizzo IP è condiviso da altri, poi a seconda anche del pacchetto dell'abbonamento acquistato. Ecco, avere un IP dedicato ci potrebbe aiutare ad aumentare le chance di consegna delle nostre email, soprattutto di consegna all'interno della casella di posta, che è l'obiettivo che ci interessa maggiormente. Ecco, con questo direi che abbiamo coperto abbastanza quelli che possono essere i principali motivi alla base del successo o del fallimento di una campagna di email marketing, o più in generale quello che ci può aiutare a comprendere come ottimizzare i nostri invii di email. Spero, come sempre, che sia stato un argomento di vostro interesse e ci risentiamo nel prossimo episodio.